Allora, grazie, tutte domande molto belle, molto interessanti. Cominciamo con la signora Vilma. Architetti folli e le città che si assoggettano. Sì, c'è una corresponsabilità naturalmente, però il problema è che non ce la raccontano così. E qui mi collego anche al discorso degli archistar, no? L'archistar, perché io ce l'avevo tanto con le archistar? Perché erano uno strumento di propaganda. Sostanzialmente, se qualcuno si permetteva di criticare la costruzione del grande architetto, eccetera, era ignorante, no? Andava contro il progresso. Quindi, questo è il primo aspetto, cioè c'è proprio una occupazione dell'immaginario che ci confonde, non ci fa capire la problematica del discorso. Non è così semplice, non è così banale, no? Capire l'importanza della città, eccetera. Anche se devo dire, io ho sempre avuto esperienze molto interessanti, che se parlo di queste cose con degli intellettuali esce sempre fuori il sì, ma se parlo di questo con persone quotidiane, normali, insomma, persone, cittadini, ecco, è una bella parola, cittadini, la capiscono subito. Io ricordo una volta fui invitato a Sabaudia da Italia Nostra, perché il sindaco di Sabaudia, parlando proprio del potere politico, no, aveva ricevuto la manna di 1 milione di euro e doveva spenderli. Quindi aveva proposto di rifare la famosa piazza di Sabaudia, che è il simbolo del modernismo italiano, una piazza molto bella, eccetera. E ha fatto questo progetto firmato da cattedratici dell'Università di Roma, non facciamo i nomi un'altra volta, con le palle di plastica, il basalto. La popolazione si è sollevata. Cioè, a un certo punto mi ricordo proprio una massaia, una signora, poi gli chiesi cosa fa dei mestieri, dice io sto a casa, non voglio di casa, inferocita, perché hanno capito benissimo l'importanza di quella piazza, ma non solo come simbolo culturale, perché quella piazza loro la usano per davvero. Sabaudia, questo centro piccolino, quindi c'è questa consapevolezza, però non è banale, perché la televisione non ci dice così, il giornale non ci dice così, l'intellettuale non ci dice così. Ah, ma quanto è bello Libeskind, ah, ma quanto è bello fare le torri di Sozaki, eccetera, a Bologna e così via. Cioè, il paese è stato in qualche modo martoriato da tutta una serie di operazioni che sono meramente economiche. E i cosiddetti intellettuali, i giornalisti, gli artisti, gli architetti e così via, non in quanto intellettuali, giornalisti o architetti, ma in quanto venduti a un sistema, si sono prestati a delle operazioni terrificanti. E poi i morti li abbiamo contati noi, i morti li hanno contati in Siria. Nel libro si spiega molto bene come il processo di destrutturazione della città tradizionale, simboleggiata dal souk, avviene negli anni 50. Cioè, negli anni 50 i colonizzatori francesi facevano saltare con l'esplosivo le vecchie case di 700 anni, 900 anni, per avere dei landmark all'interno del territorio. Cioè, questo è un momento importante, bisogna ripulirlo dell'immondizia, no? E facendo saltare queste case antiche, costruivano degli arrondissement, delle grandi avenue, no? Che permettessero di collegare con le automobili, no? E modernizzare la città. E c'era un gesuita del tempo che diceva convintamente che si stava portando la civiltà a questo popolo barbaro, la Siria, un popolo barbaro, no? Ok. Cioè, questa mentalità moderna nel senso radicale del termine è estremamente forte e ancora oggi ha effetto. E Besima Kim mi raccontava, lui andava a fotografare questi piccoli centri in Nord Africa o nella penisola araba, nella zona del Medio Oriente e così via, e più di una volta è stato fermato da qualcuno e dice: cosa fai? Tu vuoi mostrare la nostra vergogna al mondo? Diceva: come vergogna, è meraviglioso. No, non era moderno, non era europeo, no? Questa mentalità è stata molto forte in Siria, e Marwa spiega che nonostante i disastri comprovati di questo tipo di approccio francese, diciamo la griglia cartesiana impostata su città a crescita organica che funzionava benissimo, nonostante questi danni fossero comprovati, ancora adesso gli stessi urbanisti vengono invitati, la stessa scuola di pensiero, e ancora adesso costruiscono mostruosità. C'è tutto un capitolo del libro dedicato al desiderio che il siriano medio ha per la casa, il sogno di una vita, potersi fare una casa. Ora, è un regime di tipo baatista, quindi è ispirato a idee socialiste, eccetera, e quindi c'è un dirigismo di Stato. Questo dirigismo di Stato però è estremamente corrotto, e questo provoca delle disfunzioni, come in tutti i posti naturalmente, però questa disfunzione è particolarmente feroce per quanto riguarda l'edilizia. no? Perché è un elemento di grosso interesse economico. E quindi le persone vengono costrette a vivere non nella casa di Sciumi che vedevamo prima, ma in condomini mostruosi, dove la qualità di vita viene completamente resa piatta. Intendiamoci, qualità di vita non vuol dire necessariamente la sala grande, la luce aria, no? Come dicevano i grandi maestri del modernismo italiano. È anche un fattore di relazione. In questi luoghi non si ha relazione, e non si ha relazione né di tipo sociale e affettivo né di tipo funzionale. Tipicamente a Istanbul le grosse vittime della grande operazione Toki, cioè i progetti di urbanismo, di urbanistica popolare, diciamo così, sono le fasce più povere, che vengono fisicamente spostate lontano. Istanbul è enorme, cioè non ci sono mezzi per poter andare a lavorare al centro, perché al centro c'è la vita. Quindi c'è l'altro aspetto sulla nostra corresponsabilità, che in qualche modo noi siamo impotenti proprio per quel discorso del potere, cioè mi rilascio al discorso sulla politica. Assolutamente sì, la politica è la nostra amica, cioè i politici, per quanto siano stati investiti di corruzione eccetera eccetera, sono parte di noi, cioè l'ultimo pezzettino di resistenza che possiamo avere è quella politica. Il potere finanziario ormai ha esautorato la politica del potere, i politici sono diventati camerieri di questo potere, no? Come lo sono diventati i giornalisti, gli architetti, come tutti noi in qualche modo soggiaciamo a questa formula di potenza. Quindi le decisioni vengono prese dall'alto, ci calano sulla testa. Io avevo un caro amico russo, no? Ai tempi sovietici lui mi disse che lui aveva votato per Brezhnev. Io, come si votava per Brezhnev? Io, sì, certo, venivano, se non venivi a votare ti venivano a cercare a casa con l'urna, dovevi votare, compagno, vota. E come votavi? Dice, c'era solo una scheda. Io ridevo, no? Poi c'era, mi si è gelato il sangue, dico, aspetta un attimo, ma qual è la differenza? Noi di schede magari ne abbiamo 3, 4, 5, ma non è che le scegliamo noi, no? Adesso stiamo parlando, questo perché una volta esisteva una cultura del partito, no? In Italia, perché esisteva una struttura urbana che permetteva delle relazioni di vicinato, per cui il politico era espressione di una località, di un luogo, rappresentava veramente e rispondeva a quel territorio. Vicino a dove abito io c'è una cittadina che si chiama Segni, una città fondata nel XIII secolo a.C., ha dato i natali a 4 papi e al quinto che era Giulio Andreotti. Ora, c'era una relazione con questo territorio, corrotta, distorta, mettiamola come vogliamo, ma comunque c'era una rispondenza. Ora, le grandi metropoli, e qui si va alla seconda domanda, è vero che il 2% del territorio del pianeta è occupato da città, e è anche vero che con grande gioia gli urbanisti, quelli venduti, proclamano la verità scesa dalle Nazioni Unite, che dice che nel 2050 si prevede il 75% della popolazione umana vivrà nelle città. Cosa vuol dire città? Chiariamoci bene. Loro parlano di città, ma in realtà stanno parlando di metropoli. Sono questi inurbamenti mostruosi che non sono polis, non hanno niente di politico. Sono dei luoghi dove la politica è uccisa, sono strumenti della finanziarizzazione. E quell'osservazione sulla differenza fra crescita verso sviluppo è preziosa, perché è esattamente il punto. Curiosamente fino agli anni 80, poi è successo qualche cosa, no? E allora lui dice, Stefano, l'economista, dice dove andare a vivere e dove andare a investire. Sono questi due punti diversi, perché se io vado a vivere in un territorio, automaticamente io investo in quel territorio, cioè è mio interesse, cioè mio interesse che non riguarda il PIL in termini astratti o il potere finanziario, ma se io non sono apolide, se io non vivo in nessun luogo, ed è quella la condizione umana nella quale ci vogliono proiettare, perché l'abitante di una metropoli è un non cittadino, può spostarsi tranquillamente, ho tanti studenti che si spostano, vanno a Dubai, poi a New York, poi a Londra e così via, sono sempre in movimento, non hanno radici, sono dei nuovi nomadi, no? Questo neonomadismo è esattamente l'opposto della civiltà mediterranea, perché vuol dire che noi non siamo più radicati. Radicati non vuol dire soltanto in un luogo, perché quel luogo è l'espressione di relazioni sociali. Questo è l'elemento importante, cioè il costruito è frutto di una relazione sociale e determina la relazione sociale. Questo è il processo importante. Nella cultura islamica c'è un elemento molto interessante, loro parlano di costruire, c'era cioè la cancelliere diceva questo, costruire la città solo di legno. l'unica cosa che deve essere in pietra è la moschea, perché è la relazione con l'assoluto. Perché costruire il legno? Perché le generazioni successive possono modificarla a seconda di come gli serve. È un concetto molto interessante. Ma comunque sia, c'è un radicamento, c'è un muro. Viva i muri! I muri sono importanti. Oggi tutta questa retorica, abbiamo bisogno di abbattere i muri, fare ponti. I ponti sono sacri e sacrilegi allo stesso tempo, una tradizione romana, per cui solo il pontifex può costruire il ponte, perché unisce due realtà diverse. È una cosa da toccare con le pinze. Negli anni 50 questi grandi inurbamenti, queste grandi periferie costruite nelle grandi città siriane procurano un'inurbazione di popolazioni allogene. Niente di male con ciò, se non che queste popolazioni non entravano in città, non si mischiavano con la città, non entravano nella zangola, non entravano in questa relazione di amicizia, creavano delle enclave. La corruzione ha fatto il resto, perché se io sindaco sono cristiano, preferisco aiutare il quartiere cristiano, i drusi li lascio da quella parte, i musulmani dall'altra e così via, e cominciano dei borbottii, delle lamentele, eccetera. E questo processo, l'esame all'università, che viene promosso soltanto se passi la mazzetta o se sei d'accordo con l'idea del professore ma non la pensi, eccetera eccetera, tutte queste piccole cose che noi conosciamo anche noi, non sono cose. La cosa interessante, dice Marwa, nessuno di quelli che hanno cominciato a protestare per queste cose si aspettava la guerra, nemmeno il più acceso. Cioè la guerra a un certo punto è esplosa, sicuramente anche per interessi stranieri eccetera, ma c'era un filosofo russo che visse la rivoluzione e lui era cristiano, venne intervistato da Dzerzhinsky in persona, il fondatore della Gheppio, del KGB. Dzerzhinsky lo intervistò per 6 ore, dopodiché gli disse: lei non è pericoloso per la rivoluzione, non è un nemico, però chiaramente le sue idee sono totalmente all'opposto delle nostre, se ne vada, lei deve lasciare l'Unione Sovietica. Berdiaev. E Berdiaev ha scritto un libro su questo tema, cioè le dice: la rivoluzione non è una cosa fatta dagli uomini. La rivoluzione è una tale disgrazia, al di là di come uno la pensi ideologicamente, sia comunista o no, perché procura dei lutti infiniti, delle distruzioni inenarrabili, delle sofferenze fuori del normale, e nulla vale quelle sofferenze. Dice però non è qualcosa che noi decidiamo, noi muoviamo dei fenomeni e questi rimbalzano e ci ritornano in un certo modo, quindi la rivoluzione è un po' come un terremoto. No? Come un evento naturale in qualche modo, innescato da processi sociali, economici e così via. In qualche modo paghiamo le nostre colpe con la rivoluzione, chiamiamolo come vogliamo, ma è un evento che non auguro a nessuno. E lui dice anche un'altra cosa: quando avviene la rivoluzione, la cosa più stupida da fare è opporsi alla rivoluzione. Non ti opponi a un terremoto. Dice: i bianchi, no, che cercavano di riportare le lancette della storia indietro, non facevano altro che cercare di riproporre quelle cause che avevano prodotto la rivoluzione. E questa è un'osservazione molto importante. Noi abbiamo una situazione simile in Siria. Ci sono state delle cause che hanno scatenato questo maremoto, questo terremoto incontrollabile. Nessuno si aspettava una tragedia del genere. Poi ci sono stati, ripeto, interessi sicuramente, aiutini e così via, ma le condizioni prime sono lì. Ora, noi non siamo così lontani dalla Siria, la nostra civiltà è molto vicina a quella siriana, abbiamo una cultura in molti versi simile, e soprattutto abbiamo molto simile una crisi culturale, una crisi identitaria. Noi viviamo in relitti di linguaggio. Noi passiamo vicino alle nostre chiese che non sono più chiese, per esempio, no? Quanti sono fedeli o religiosi al giorno d'oggi? C'è stato un grosso cambiamento antropologico, che è un po' questo stesso seme che abbiamo visto in Siria. La destrutturazione del territorio da noi è un po' più limitata, perché abbiamo comunque un'ottima normativa, che però viene disattesa continuamente. Adesso è entrata una legge europea che obbligherà, in caso di ristrutturazione anche di un centro storico, per noi sono intoccabili, necessariamente è obbligatorio mettere un elemento di architettura contemporanea. Ora, si può discutere dell'argomento, ma è un'imposizione che sa di ideologia, che sa di intenzione, no? Io non sono un conservatore nel senso che bisogna lasciare tutto come era, no, non è quello, non sono un amante del vernacolare. Però ritengo che, come dicevano filosofi che non sono assolutamente accusabili di cose del genere, Debord, Baudrillard, lo stesso Pasolini, dicevano anche il più piccolo muretto a secco fatto nel XIII secolo l'ha protetto come se fosse il più importante dei monumenti, perché c'è un linguaggio. Baudrillard dice: al di là di pochi libri e di alcune costruzioni architettoniche, stanno distruggendo tutto in qualche modo, cioè c'è una riformulazione antropologica in atto. Il problema è che questa riformulazione antropologica non ha dato finora grossi risultati. Il libro di Maro in qualche modo ne mostra alcuni aspetti. La domanda dell'architetto, lui ci parla di questo paradigma dell'archistar. Ovviamente sì, non è l'archistar in quanto tale. L'archistar è un attore, è la punta espressa fra l'altro di un business molto ben organizzato. L'architetto figo fa scena, ma insomma dietro c'è tutto uno staff che lavora, c'è una multinazionale che lavora, ci sono interessi giganteschi. E dietro c'è esattamente il discorso di cui parlava l'architetto. E, tra l'altro, lui parla di questo cambiamento che avviene nelle città perché c'è bisogno di case. Negli anni 50 questo era assolutamente vero. Io ho trovato un dialogo fra alcuni urbanisti sovietici negli anni 50, i quali dicevano apertamente che sapevano di stare producendo un danno al paese, ma erano obbligati a farlo perché servivano case. Quindi loro dicevano: la casa tradizionale russa è al massimo 4 piani con un cortile interno, perché fino al 4° piano la mamma può parlare col bambino che gioca nel cortile. Il fatto di avere i bambini che giocano nel cortile porta le famiglie a fare amicizia, e questa è una cellula fondamentale di socialità all'interno della società, anche sovietica, no? Ma ora dobbiamo per forza costruire tantissime case, abbiamo pochi mezzi, quindi dobbiamo costruire palazzoni. Questo provocherà un danno sociale, è un danno che accettiamo, ma erano consapevoli. Cioè, gli architetti non sono sciocchi, sono persone intelligenti, eccetera. Il problema non è architetto, filosofo, psicologo, eccetera. Il problema è venduto o no. E spesso gli architetti sono tra le peggiori, tra le vittime che pagano più caro questo cambiamento antropologico, perché sono costretti a diventare, io dico, decoratori del sistema, no? In qualche modo. Ma un po' come tutti, c'è l'avvocato che deve difendere il criminale, insomma, voglio dire, no? L'altra domanda era, dunque, sull'edificato e il politico. E certamente la relazione è fortissima. Io credo che non si può ricostruire la politica se non si comincia dall'edificato. Sono un po' radicale su questo, cioè ritengo che se non abbiamo un territorio, questo territorio non può esprimere politica, cioè il territorio è prepolitico, viene prima. Se noi manchiamo di questa relazione col territorio, quindi con la popolazione, quindi col tessuto produttivo, quindi con la progettazione delle relazioni, noi non possiamo fare politica, ce l'hanno già tolta, e ce l'hanno tolta esattamente lavorando nel settore dello spazio, cioè lavorando sullo spazio hanno messo delle premesse che hanno permesso il crollo della politica, per cui il potere adesso è in mano a un potere volatile, non locale, internazionale, transnazionale, che è esemplificato molto bene dall'internet. Il potere finanziario in qualche modo si riflette nell'internet, che a sua volta diventa un'interfaccia. Quindi noi tutti usiamo questo sistema, e molte volte c'è chi si lamenta, no? Mancano i rapporti umani perché siamo tutti sui social media, eccetera. È vero, ma i rapporti umani sono stati tagliati già a monte, no? Per questo noi usiamo i social media, una specie di palliativo. Allora cosa bisogna fare? Il politico e l'architetto che devono fare? Ma devono parlare. Devono parlare perché questo è un tema vitale. Ora l'Italia è uno dei pochi posti al mondo dove ancora l'architettura ha una funzione antropologica importante. Cammini nel centro storico di Milano, nel centro storico di Torino, nel centro storico di Roma, e tu assorbi un linguaggio. Il problema semmai è questo linguaggio viene in qualche modo distrutto, cancellato, coperto dal turismo. Il turismo è una iattura per il nostro paese, purtroppo. Probabilmente negli anni 80 è nato questo grande progetto di ridurre la produttività italiana per poterla trasformare nella spiaggia dei ricchi tedeschi industriali, no? E diventeremo tutti camerieri e cuochi. Il problema è che qualcosa è accaduto a livello politico ed economico negli anni 80, nell'81 esattamente, abbiamo avuto dei passaggi che sono stati fondamentali, sono vari studiosi che si occupano di questo, io non sono un esperto purtroppo, però noto che in quel periodo comincia una destrutturazione del territorio molto forte, e poi raggiunge il suo apice negli anni 90. Gli anni 90 è proprio la distruzione completa del tessuto urbano, dei centri storici. cioè la popolazione viene proprio deportata letteralmente. Quello che sta succedendo in Turchia con i manganelli, da noi è successo in maniera molto più soft, molto più gentile, e con queste favolette che include il turismo, include le archistar, include lo sviluppo sostenibile e così via. Purtroppo siamo incantati da tutta una serie di bubole che ci vengono propinate. Oggi cominciamo a vedere degli effetti, la gente se ne sta rendendo conto, ripeto, c'è consapevolezza fra le persone. E qualcuno è andato fin troppo avanti, come è successo in Siria, e l'esempio siriano, secondo me, Marwa si augura alla fine che questo esempio possa servire ad altri paesi, che lei pure si è resa conto viaggiando che questo tema è importante anche altrove. Stiamo toccando delle leve estremamente pericolose. Allora, non voglio dire che avremo la guerra, potremmo avere la guerra, eccetera, anche se tutto è possibile, ma senz'altro ci sono già delle condizioni abbastanza orrende da doverci far preoccupare e intervenire, operare. Quindi io sono molto grato per questo invito, perché per me è vitale che ci sia un dialogo col mondo politico, è vitale che esistano scuole di politica, che non ci sono in Italia purtroppo, non a caso, sono finite negli anni 80, e che non è che sono finite così per caso, no? Chiaramente c'è stato una trasformazione, un trasporto del potere da un luogo a un altro, e questo luogo è un nuovo luogo. Io ho fatto l'esempio del piccolo borgo perché credo che ci sia una sola soluzione. Finora io ho trovato solo questa, insomma, non si fa. Tutte le persone che sento, vengono a me studenti dell'Università di Roma, eccetera, dicono: dottore, noi abbiamo visto, ci hanno detto di fare come tesi lo sviluppo del borgo, vi hanno detto di fare il turismo e i cestini, no? E dice: sì, ma mi sembra una stupidaggine. Ecco, bravi, siete intelligenti. Allora, il problema, io invito sempre questi studenti: veniteci a vivere. Venite ad abitare lì, cioè portate attività produttive. Io sto lavorando adesso con dei progetti per portare produttività locale, ed è estremamente difficile, perché chiaramente il supermercato Conad sotto vende il pomodoro a un costo che è più basso di quello che viene prodotto, è difficile innescare certi processi. Non credo alla retorica della COP, sei tu che vai dal contadino buono e ti porta, la gente ha a che fare con problemi economici, non ha lavoro, eccetera eccetera. Quindi si tratta di ricreare un tessuto di prossimità e quindi di ridisegnare città. Concludo con una cosa: nell'antichità, l'antichità radicale della nostra civiltà, andiamo a Elea, siamo sempre in Italia, insomma, la Magna Grecia, il Mediterraneo, Parmenide di Elea era un sacerdote di Apollo, il suo mestiere era sostanzialmente quello di curare i malati, dare le leggi, quindi istituire le città e riparare i danni fatti dagli uomini. In che modo? In relazione con un qualcosa di più grande di lui, col divino, era un mediatore, no? Quindi tipicamente lo avevano in incubazione, sognavano, aspettavano che il Dio gli dicesse cosa fare, eccetera. C'è una storia molto divertente di questo sacerdote di Apollo, non Eleate, ma insomma un suo confratello, che viene chiamato a una città dove c'era la pestilenza. Ci abbiamo commesso qualche peccato, vedi un po', spiegaci che è successo. No, questo va lì, sta una settimana, gira per la città, dopodiché ha fatto un service design del tempo. Chiama tutti gli uomini, che erano quelli che votavano, e dice: va bene, avete due problemi. Uno, siete crudeli con gli animali. Due, trattate male le vostre donne. Risolvete questo, la peste sparirà. Loro lo fecero, la peste scomparve. Che vuol dire? Che la civiltà, la città, è fatta di relazioni sociali e di relazioni col contesto anche naturale, naturalmente. Questo è fare politica o fare città, le due cose vanno insieme, non si può fare l'una senza l'altra. Se non c'è città non c'è politica. Infatti noi ormai abbiamo città senza cittadini e quindi senza politica, e questa è l'emergenza nella quale viviamo, all'interno di questa tragedia della morte del linguaggio, e dobbiamo recuperare questo, secondo me. Non so come si fa, io non ho delle formule, io cerco di mettere degli spunti, poi questo è un dialogo che si può fare solo fra tante persone in comune.